Da parte mia voglio dare il benvenuto, un benvenuto a voi tutti nel nome del Signore. Come è già stato menzionato, oggi siamo qui da diversi popoli e diverse lingue. Vorremmo che il maggior numero possibile di persone possano ascoltare la parola del Signore. Ci rendiamo conto che non sono le masse ad ascoltare o a credere alla parola del Signore, ma sono i singoli ad essere chiamati in semplicità. E noi per grazia possiamo appartenere a questi. Non è una presunzione, ma è un'umile affermazione che possiamo fare in tutta sincerità di aver trovato grazia davanti a Dio. E secondo le parole che Mosè rivolse a Dio, è scritto così: Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere i tuoi progetti. Una persona che veramente ha trovato grazia davanti a Dio riconoscerà il piano di Dio. E in questo piano di Dio viene incluso in questo, in tutto ciò che Dio sta facendo. Tutti i profeti, tutti gli uomini di Dio e tutto il popolo del Signore hanno partecipato a ciò che Dio stava facendo nel loro tempo. Poi c'è un tempo profetico della storia della salvezza che si sta compiendo e noi siamo in mezzo di questo compimento nella nostra generazione. È necessario naturalmente che gli occhi per questo vengano aperti e uno non può insegnarlo o l'altro o mostrarglielo, questo deve venire da Dio. Nei seminari vengono insegnate cose convenzionali, ma le scritture dicono nel profeta Isaia: saranno istruiti tutti dal Signore. Ed è questo che vogliamo avere una visione divina e una panoramica del suo piano per l'umanità, del suo piano con la Chiesa. E per fare un ulteriore passo avanti, vogliamo riconoscere il suo piano con la sposa dell'agnello per poter partecipare alle nozze dell'agnello, alla cena delle nozze. Oggi parleremo del tema specifico di questi due giorni. Il fratello Müller ha detto già che tutto, quando tutto è stato portato in ordine, è stata pronunziata la frase: ora la Pentecoste può arrivare. Se guardiamo nelle Sacre Scritture, tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Non sono state pronunziate, ma sono letteralmente realizzate in coloro che hanno creduto e che hanno ricevuto per primi la parola della promessa divina. Oggi Dio dovrebbe metterci alle strette attraverso la sua parola e mostrarci la necessità di questa esperienza di essere veramente riempiti di Spirito Santo, in modo che ci presentiamo davanti al volto di Dio con il grido di angoscia della nostra anima ed egli non può fare a meno di darci ciò che ha promesso da tempo. E sono certo che siamo venuti con un cuore desideroso. E se poi crediamo ancora che Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi, e come Gesù Cristo è ancora lo stesso oggi, e come Giovanni disse di lui: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questa esperienza divina fa parte del diventare credente. È la risposta divina della nostra accettazione attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Le persone che diventano credenti si lasciano battezzare perché sono diventate credenti, ma poi Dio dà all'uomo la risposta. Una è la risposta delle persone che è arrivata a credere in Dio, e attraverso il battesimo di fede entra in un patto di una buona coscienza con Dio. Questa è la risposta del credente a Dio. E poi arriva la risposta di Dio a questo credente. Il primo è il battesimo d'acqua, l'altro è il battesimo dello Spirito. Oggi leggeremo alcuni passi della Bibbia. E per favore, non ci irrigidiamo, ma ci apriamo davanti a Dio con piena fede e fiducia, che non dobbiamo saltare il cielo per crollare qualcosa da questo. Dobbiamo renderci conto che la Pentecoste è un fatto della storia della salvezza, così come il Golgota e l'Ascensione sono un fatto della storia della salvezza. Cristo è nato, ha sofferto, è morto, è risorto il terzo giorno, è salito al cielo e lo Spirito Santo è stato effuso. Non sarà versato oggi o domani, è stato versato. E tutti coloro che vengono a Dio accettano con fede la redenzione attraverso il sangue dell'agnello, possono partecipare, essere partecipi dello Spirito Santo. Voglio dare uno sguardo molto breve alla festa di Pentecoste dell'Antico Testamento, che costituisce la base di tutto ciò che accade nel Nuovo Testamento. Genesi 23, Esodo 23 dal versetto 15, ne parleremo brevemente. Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete 7 settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per un'offerta. Fino a qui soltanto. Chi vuole può leggere dal versetto 11 ciò che doveva essere fatto in questo giorno. Era il giorno in cui il raccolto del grano, la primizia del grano, la primizia veniva portata davanti al Signore, questo fascio, e il sacerdote doveva intrecciarli in questi pani. Ciò che c'era già si intrecciava e si collegava con ciò che era nuovo, formando un'unità. Il cinquantesimo giorno, che è chiamato Pentecoste, è stato preso nella nostra lingua come Pentecoste. Qui ciò che era stato seminato veniva portato al sacerdote e lui muoveva le primizie davanti al Signore, la primizia del raccolto. Il nostro Signore dice la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Descrive se stesso come il chicco di grano che doveva cadere nella terra per non rimanere solo, per poi morire e tornare e risuscitare e portare molto frutto. In sostanza, Dio ha già organizzato tutto in modo meraviglioso. Le primizie non sono un gruppo che è accorso insieme, ma formano il corpo del Signore, sono intrecciate e collegate tra loro attraverso Gesù Cristo, il capo della Chiesa. E se apparteniamo alla schiera dei primogeniti, allora troveremo il nostro posto nel corpo di Gesù Cristo, nella Chiesa del Dio vivente per grazia. Qui un esempio: prima la festa degli azimi, le primizie, il comune delle primizie, la festa di Pentecoste, poi arriva il grande giorno dell'espiazione, si può leggere nel capitolo 23, versetto 26. Per me principalmente in questo testo si tratta che le primizie sono state intrecciate insieme davanti a Dio, davanti al volto di Dio. Ciò che prima si trovava come singoli steli nel campo fu improvvisamente raccolto, mietuto, riunito e unito davanti al volto di Dio. E l'uno era uguale all'altro. La prima come l'ultimo stelo. Tutti erano uguali, così come figli di Dio non siamo né più né meno. Siamo tutti uguali davanti al Signore Dio. Lui ci ha salvati, ci ha chiamati, ci ha uniti per formare le primizie per grazia. Non è una coincidenza, Dio l'ha condotto così. Veniamo ai passi biblici che descrivono questo giorno, il giorno di Pentecoste, in modo più dettagliato nelle Sacre Scritture. Il fratello Mulla ha già letto la parola di Gioele 3. Ci sono un gran numero di passi biblici che testimoniano ciò che Dio ha promesso. Nel Nuovo Testamento abbiamo poi il compimento. Cominciamo con Matteo capitolo 3, versetto 16. Matteo 3, versetto 16. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. È già stato accennato prima che la risposta divina deve arrivare. Gesù, il nostro Signore, è stato il nostro esempio in tutte le cose. Lui ha detto: conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Si fece battezzare proprio mentre veniva battezzato, si aprirono i cieli e scese lo Spirito di Dio. Gesù Cristo è il primogenito tra molti fratelli. Lui il figlio di Dio e noi siamo i figli di Dio. Come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutto sono vivificati. Una cosa è una vita terrena, ma noi nasciamo in questo mondo per morire. Tutti lo sanno, tutti quelli che sono venuti qui hanno dovuto andarsene. E poi ci sono persone sulla terra che hanno riconosciuto che la morte non è la fine, ma che c'era uno che aveva il potere e l'autorità sulla morte e sul diavolo. Egli è venuto nella nostra carne terrena compiendo così la riconciliazione e la redenzione, strappandoci alla morte eterna e dandoci la vita eterna per grazia. Era Gesù, il nostro Signore, sul quale si aprirono i cieli. Sono così grato che non sia stato Mosè e non sia stato Giosuè, che non sia stato un uomo, non un profeta, ma colui che ha potuto dire in Giovanni 3, versetto 13, il figlio dell'uomo che è nei cieli. Per le persone incomprensibile, lui era coi due piedi, entrambi i piedi sulla terra e parlava con loro e gli disse: il figlio dell'uomo tornerà laddove è venuto e dove si trova in cielo. Era con entrambi i piedi qui. I cieli si aprirono sopra di lui e non ho mai ascoltato che fino ad oggi adesso si siano chiusi. Così come è certo che l'esperienza della storia della salvezza che include te e me è avvenuta sul Golgota e noi abbiamo una parte divina in essa, abbiamo certamente una parte divina nell'essere riempiti di Spirito Santo. Tutto è avvenuto attraverso Gesù Cristo. Redenzione, perdono, salvezza completa. Ma è anche grazie a Lui che i cieli si sono aperti e lo Spirito è sceso. Vedremo in seguito che lo stesso Spirito Santo scese anche sulla Chiesa. Leggiamo le parole degli Atti degli Apostoli, Atti capitolo 1, versetto 8 e poi capitolo 2 dal versetto 1. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Equipaggiati con la forza dello Spirito Santo. Non una capacità o un volere proprio, ma ispirati con potere, dotati di potenza divina dalla forza con la forza dello Spirito Santo. Questa potenza divina dovrebbe e deve essere rivelata attraverso la Chiesa del Dio vivente, manifestata. Vediamo che il giorno di Pentecoste Pietro non predicò una predica sull'effusione dello Spirito Santo, ma accadde, l'effusione avvenne. Io mi auguro che oggi non debba fare una predica su Pentecoste o che avrei bisogno di fare una tale predica. Desidero per me e per tutti noi che oggi la Pentecoste possa diventare una realtà divina nella tua e nella mia vita e nel mio cuore e nel tuo cuore. Abbiamo ascoltato molte prediche su questo argomento e la fede viene dalle prediche, ma la fede che nasce dalla predicazione della parola deve seguire la promessa che abbiamo ascoltato e portarla a compimento. Dal versetto 16 è scritto qui, Pietro dà la spiegazione e dice: ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Essere ripieni di Spirito Santo sarà sempre e comunque accompagnato da fenomeni soprannaturali, perché si tratta di un evento e di un'esperienza soprannaturale che viene da Dio. Ogni esperienza nel regno naturale è spiegabile, sarà tangibile naturalmente. Le esperienze con Dio sono soprannaturali e non possono essere spiegate con la ragione. Le persone che non possono credere hanno grande difficoltà ad accettare che Cristo sia stato generato dallo Spirito. Hanno solo un sorriso per noi che possiamo crederci così ingenuamente quando è scritto: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Le masse pensano in se stessi, sono così sciocchi da credere una cosa del genere. La fede in ciò che Dio ha detto è per loro pazzia, per quelli che vanno perduti, ma per quelli che sono salvati, questa fede divina è una potenza di Dio. E così abbiamo sperimentato Dio non solo come teoria, ma come forza di Dio. Pensate che sia difficile per me credere che lo stesso Dio che ha fatto nascere, che ha creato l'universo dal nulla e che ancora oggi permette che proceda in una meravigliosa armonia, non sia abbastanza potente da far vivere la sua parola attraverso il suo spirito per adempiere la sua promessa. Con Dio tutto è possibile e non serve a nulla preoccuparsi. L'importante è che possiamo credere con tutto il cuore. E credo che la parola credenti implica proprio questo: chi non può credere, chi non può credere a tutto ciò che Dio ci dice nella sua parola, non è un credente agli occhi di Dio. Perché chi non crede a Dio lo rende bugiardo, come sta scritto. E come possiamo definire Dio veritiero da un lato e dall'altro avere difficoltà a credere a ciò che ha detto? Quando disse produca la terra della vegetazione e così via, è avvenuto. E quando disse che il sole splenda di giorno è successo ed è oggi ancora così. Quando disse che la luna e le stelle brillino di notte è avvenuto. Qualsiasi cosa abbia detto è accaduto. Non aveva bisogno di nessuno che lo aiutasse a realizzare la sua parola, il suo piano e la sua volontà. Ma quando si tratta di sperimentare le nostre promesse personali con Dio e di ricevere ciò che ci ha promesso, allora dobbiamo, con lo stesso atteggiamento come Maria. Durante la predicazione, lei disse, mi sia fatto secondo la tua parola, e così è successo. Ha ricevuto la parola della promessa divina, lo Spirito Santo è sceso sulla parola che aveva ricevuto nel suo cuore e si è adempiuta. Così può essere la stessa cosa qui, questo pomeriggio, in questa sala. Noi prendiamo la parola della promessa divina rivolta a noi senza alcuna riserva e diciamo con fede, Signore, fa che oggi mi sia fatto come hai detto Tu. Oggi, con il tuo spirito e il tuo fuoco divino mi battezzerai. Oggi mi darai la fede affinché io possa vedere i cieli aperti e rendermi conto che lo spirito è sceso. Qui vediamo gli effetti. È il termine negli ultimi giorni. Sapete che Dio ha un tempo stabilito per Lui, un giorno è come mille anni. Quindi qui si riferisce agli ultimi due giorni, agli ultimi due millenni, piuttosto prima che il settimo giorno, l'ultimo millennio, arrivi. Prima che arrivi il regno millenario. Questi ultimi giorni durano dalla prima venuta di Cristo fino al suo ritorno, che è ormai molto vicino. E ciò che i nostri fratelli hanno sperimentato con Dio all'inizio è a nostra disposizione anche per noi oggi. Ma dobbiamo credere come dicono le scritture. L'intero libro degli Atti è la prova vivente che ovunque il Vangelo sia stato proclamato e le persone abbiano creduto e siano state battezzate, Dio non ha mancato di rispondere, ma che i credenti sono stati anche riempiti di Spirito Santo. Ci sono naturalmente, attraverso l'operato dello Spirito Santo, ci sono diversi campi. Già il portarci dall'incredulità, dal peccato, di ogni sorta di cosa ci viene concessa dallo Spirito di Dio. La nuova nascita e il rinnovamento tutto avviene attraverso la parola e lo Spirito di Dio, ma poi arriva il riempimento con lo Spirito, l'essere fortificati con la forza dall'alto. In questi ultimi giorni Dio ha bisogno di una Chiesa dotata di autorità divina, una Chiesa del Dio vivente, intrecciata tra di loro e con il Capo, collegata, appartenente insieme, proprio come Paolo scrive ai Corinti che siamo stati tutti battezzati in un solo corpo attraverso un solo Spirito. In 1 Corinti 12, versetto 13. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. È uno Spirito che porta tutto in ogni cosa. Questo è affermato nel versetto 4. È uno Spirito che opera tutto, ogni cosa. 1 Corinti 4, versetto 4. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Il versetto 7 dice: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. E poi vengono elencati in dettaglio questi doni di grazia o doni spirituali che non abbiamo portato con noi, ma che Dio ha messo nella Chiesa che forma il suo corpo attraverso l'effusione dello Spirito affinché il ministero del Signore possa continuare. Il versetto 8 dice: infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza. Questo non significa che qualcuno si sieda e condivida la propria saggezza. Si tratta della sapienza divina, nascosta, della sua volontà e del suo meraviglioso piano che è utile a tutti noi. Con Dio non sono richieste né la nostra sapienza né la nostra conoscenza, ma solo quella che viene da Lui. Ancora è scritto a un'altra parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito. Non che tu presenti la tua conoscenza e io la mia e qualche altro la loro, ma che la conoscenza divina della volontà di Dio può essere comunicata alla Chiesa attraverso la rivelazione divina dello Spirito Santo, cioè ciò che Dio vuole fare adesso. Tutti noi possiamo guardare indietro e vedere ciò che Dio ha fatto 2 o 4.000 anni fa. E coloro che conoscono bene il ministero del fratello Branham sanno anche cosa Dio ha fatto in questa ha già fatto in questa generazione, ma per noi si tratta di riconoscere da parte di Dio quello che adesso deve accadere. Non la mia e la tua opinione, non la mia e la tua sapienza, non la tua o la mia conoscenza, ma per mezzo dello Spirito di Dio le promesse ci vengono mostrate nella parola e noi stiamo fermi in questa promessa della parola. Tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. Gli altri doni dello Spirito sono elencati qui. Non è necessario leggere ora i versetti in dettaglio. Questo è anche esattamente ciò che è scritto in Prima Corinti nel 14° capitolo al versetto 2, quali doni devono essere manifestati nella Chiesa. Non è cambiato assolutamente nulla in Dio, al contrario, rimane che il piano di salvezza di Dio per la sua Chiesa deve essere esattamente lo stesso alla fine come all'inizio. Le cose non possono cambiare, non può essere cambiato nulla. In 2 Corinti, capitolo 1, leggiamo i versetti 20 a 22. 2 Corinti, capitolo 1, 20 fino a 22. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'Amen alla gloria di Dio. Ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Questa non è una parola superficiale, ma un significato dottrinale molto grande e profondo. Un pegno, un anticipo, una garanzia che chi ha ricevuto lo Spirito di Dio come sigillo, non solo come un'unzione, ma come sigillo divino. E ci arriveremo fra un minuto, perché molti, e sono milioni in tutto il mondo, che hanno ricevuto un'unzione dello Spirito senza aver ricevuto la parola della verità. E solo quando la parola della verità è stata ricevuta, il sigillo di Dio può essere dato all'individuo da Dio attraverso lo Spirito Santo. Leggiamo in capitolo 1 Efesi capitolo 1 versetti 13 e 14. Efesi capitolo 1 versetti 13 e 14. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Qui vediamo l'ordine che ci viene chiaramente mostrato nella parola di Dio per grazia. Qui nessuno deve interpretare, ma tutti devono solo ricevere. Prima la parola della verità, il pieno Vangelo, che include ogni promessa divina. Quando l'abbiamo ricevuto per fede come parola di verità divina e abbiamo ricevuto la nostra salvezza, accade che Dio ci suggella attraverso lo Spirito Santo. È una promessa che Lui per grazia ci ha fatto. Dobbiamo essere consapevoli di questa differenza e continuare a credere che Dio mantiene la sua parola. Non ci basta dire sì, se milioni di persone sono state unte con lo Spirito Santo, che cosa vogliamo fare con questo? Lasciamo adesso i milioni di persone che vanno per le proprie vie. Guardiamo Gesù Cristo, il nostro Signore, sopra il quale i cieli sono stati aperti. Lui era la parola fatta carne, non era l'interpretazione. Egli era la parola fatta carne, lo Spirito venne su di Lui. Oggi, quali veri credenti, non siamo soggetti ad un entusiasmo, ma abbiamo ricevuto in noi per fede la parola della verità divina, il pieno Vangelo di Gesù Cristo con tutte le sue promesse. E questa parola divina in noi attira lo Spirito di Dio dietro di noi, perché la parola viene dallo Spirito di Dio. È come un ciclo divino, e così dice il Signore per mezzo del profeta Isaia. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Le persone che parteciperanno alla prima risurrezione, che andranno al rapimento e che vedranno il volto del Signore, sono quelle che non solo si sono lasciate benedire, ma che hanno ricevuto la parola della verità, il Vangelo con il pieno Vangelo senza alcun compromesso, perché è scritto così: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Non di alcune che rientrano nel nostro concetto, ma di ogni parola di Dio. E lo abbiamo sentito abbastanza spesso. Era sufficiente che il nemico fosse riuscito a tentare Eva a trasgredire una parola. Questo è bastato per far nascere l'intero caso. Ma poi è arrivato Cristo, che attraverso la sua obbedienza, come parola fatta carne, è diventato l'autore della salvezza per tutti coloro che gli obbediscono e si lasciano santificare nella verità della parola di Dio. Perché così ha detto Lui: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Tutto questo appartiene insieme. In Lui voi pure. Lo siamo davvero? Siamo davvero noi e solo scritto qui? O erano solo i credenti di allora? In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Se non l'abbiamo ancora sperimentato, potrebbe accadere oggi o in qualsiasi momento. Dobbiamo mettere in risalto chiaramente una cosa. Abbiamo ricevuto la parola della verità. Se questo è il caso, dite Amen. Abbiamo ricevuto la parola della verità. Abbiamo ricevuto il pieno Vangelo con tutte le sue promesse. Amen. Quindi Dio non può che confermare la sua parola che ha posto in noi e darci il sigillo del suo Spirito per grazia. Questo non è perché voi lo volete, ma per la parola che hai ricevuto. E poi ancora nessun uomo può vantarsi davanti a Dio. Se qualcuno dice sono stato battezzato nello Spirito, dimenticatelo. O qualcuno dice sì, ho sperimentato il suggellamento. Per persone come questa si potrebbe pensare che un punto interrogativo debba essere messo qui. Chiunque abbia fatto veramente esperienza con Dio trova questa esperienza così preziosa da portarla nel proprio cuore come il tesoro più prezioso che ci sia, perché chi ha le cose sulle labbra non le avrà nel cuore, e coloro che lo hanno profondamente nel cuore non lo avranno tanto in bocca. È una vecchia saggezza che non inizia solo oggi. Questo Spirito di Dio viene su tutti coloro che sono nati di nuovo a una speranza vivente attraverso il seme della parola di Dio e che hanno ricevuto il Vangelo e tutto ciò che è scritto in esso. In Efesini capitolo 4, il versetto 30 contiene l'ammonimento che viene poi rivolto a coloro che hanno fatto questa esperienza. Efesini 4, versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Anche questo appartiene a questo. Chi ha ricevuto il perdono può trasmetterlo ad altri, può trasmetterlo in piena misura e può perdonare. Sì, può perdonare. Chi non può perdonare non ha ricevuto il perdono. Chiunque ce l'ha può darlo agli altri. Coloro che hanno sperimentato la riconciliazione con Dio possono trasmettere questa riconciliazione così come l'hanno ricevuta. È stato riconciliato. Ogni inconciabilità è sparito, ogni amarezza è sparita, ogni rabbia è sparita. Lo Spirito scese sotto forma di colomba e la colomba, come tutti sappiamo, non ha fiele. Una cosa bellissima. Gli anziani dicevano, non, non farmi venire la nausea con la bile. E poi sapevamo già quanto l'orologio aveva battuto quando il nonno l'aveva detto a un certo punto. Assicurati che la mia bile non trabocchi. Sapevi che stava per succedere qualcosa, bisognava stare attenti. Lo spirito scese sotto forma di colomba, niente più amarezza, niente più bile, la dolcezza, la bontà, la pace di Dio che è superiore a tutti i ragionamenti degli uomini, governa i nostri cuori e le nostre menti in Gesù Cristo, nostro Signore. Sapete cosa mi piacerebbe vedere alla fine del tempo della grazia come coronamento dell'opera di Dio? Una chiesa così intrecciata tra loro e con il Signore, parola della sua parola, spirito del suo spirito, vita della sua vita, uniti al capo, uniti a tutte le membra nella vera unità dello Spirito Santo, credendo alla stessa parola ed essendo sigillati con lo stesso Spirito Santo. Allora viene una gioia profonda. A quel punto tutti i dubbi cessano. Quanti pongono la domanda: sarò presente quando il Signore verrà? Nel momento in cui il sigillo, il suggellamento è avvenuto, allora potrete stare in piedi o in testa, non ha più importanza, sarete lì, perché il sigillo di Dio non potrà mai essere spezzato. Il sigillo di Dio è la garanzia di Dio che arriverà senza danno alla destinazione. Nessuno può fare qualcos'altro di diverso di come Dio le ha fatte. C'è un'assoluta certezza divina. Come detto, non solo l'unzione, ma il suggellamento da parte dello Spirito Santo. Dopo aver ricevuto la parola di verità, aver ascoltato il Vangelo della nostra salvezza e aver creduto. E poi Dio conferma in te e in me, attraverso il suggellamento con lo Spirito Santo, che abbiamo creduto, che abbiamo ricevuto. E sono convinto che Dio lo farà con tutti noi, anzi lo deve fare, affinché nel giorno in cui il Signore verrà, anche questo corpo mortale possa essere reso vivente dalla potenza di Dio che abita in noi. Quando già Giobbe nell'Antico Testamento aveva una tale certezza di fede, poteva dire: e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo e così via, senza la mia carne vedrò Dio, ma io so che il mio Redentore vive. E così come il suo corpo, il corpo del Signore, non fu lasciato alla decomposizione, anche noi riceveremo un corpo di risurrezione che non potrà mai invecchiare o ammalarsi, ma un corpo come quello che ha oggi il Signore. In questo giorno si tratta per noi della Pentecoste, una vera esperienza con Dio. I 120 erano riuniti, avevano preso in loro ciò che il Signore aveva detto loro, e poi è arrivata la conferma. Lo Spirito è sceso, tutti erano di un sol cuore e di una sola anima. E poi la potenza di Dio si è rivelata attraverso coloro che sono diventati credenti, che sono stati veramente benedetti da Dio. E questo è ciò che desidero per me e per tutti noi, che alla fine del tempo di grazia possiamo sperimentare una tale effusione dello Spirito Santo sul vero seme di Dio, e che in tutti coloro che hanno ricevuto e creduto alla vera parola della promessa divina possa entrare in noi una tale potenza vivificante di Dio. Che ogni promessa scritta in queste parole trova il suo compimento attraverso di noi, come abbiamo letto in 2 Corinti nel capitolo 1. Lì direttamente siamo inclusi più chiaramente che in qualsiasi altro versetto. Dal versetto 20 ancora una volta, 2 Corinti 20, dal versetto 20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'Amen alla gloria di Dio. Attraverso di noi. Non possiamo cancellare questa parola, ne fa parte. Come Dio ci ha redenti attraverso Cristo, così Cristo si rivela attraverso la Chiesa redenta. Come ogni parola di Dio che è stata profetizzata riguardo a Lui, il Salvatore, si è adempiuta in Lui e per mezzo di Lui, così ogni parola che è stata data alla sua Chiesa deve essere adempiuta per mezzo della Chiesa e nella Chiesa. Così come nulla è accaduto senza Cristo, nulla può accadere senza di noi nel regno di Dio. Per il momento può sembrare che qualcuno abbia esagerato un po'. No. Affatto, Dio non può fare nulla senza di noi. Dovrebbe essere avvenire attraverso gli increduli e con gli atei che non credono affatto e che vanno per le proprie vie, attraverso chi si è rivelato di attraverso persone a cui poteva rivolgersi, che gli credevano, che erano obbedienti quando li chiamava e li mandava. Potremmo citarne moltissimi, da Abramo fino ai nostri tempi. Si trattava sempre di persone che ascoltavano la parola della promessa divina, vi credevano e camminavano davanti a Dio in questa obbedienza di fede. Parlavano e scrivevano guidati dallo Spirito Santo. Oggi vogliamo che lo stesso Spirito Santo che era su tutti i profeti attraverso il quale Cristo è stato generato, che è sceso su di Lui al battesimo, quando i cieli si sono aperti, venga su di noi. A quanti piacerebbe questo? Fatemi vedere le vostre mani. Dio vi benedica. Credete che Dio ci abbia fatto questa promessa solo per darci una speranza o perché vuole anche realizzarla? Dio vuole realizzarla, vuole realizzare ogni promessa che ha fatto. Io so che noi siamo ospiti in questo edificio, in questa casa, ma una cosa vorrei dirvi. Quando passiamo alla preghiera, non chiudete i vostri cuori e le vostre bocche. Non dobbiamo essere inutilmente rumorosi, e lo riconosciamo tutti, ma dobbiamo nemmeno essere in silenzio qui oggi. Possiamo dare a Dio l'onore, e il nostro Dio non è sordo come il Dio dei sacerdoti di Baal e dei sacerdoti di Asherah. Dovevano urlare, era insopportabile. Elia non ha gridato affatto, alzò gli occhi al cielo, parlò a Dio come se lo vedesse e la risposta arrivò. Ha detto: Signore, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono il tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Aveva appena finito di parlare quando il fuoco scese. Aveva detto già in anticipo: il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio. Perché oggi non possiamo parlare al nostro Padre Celeste nello stesso modo? I bambini gridano ai genitori quando vogliono qualcosa? No, parlano. E i genitori sanno che hanno da dare le cose. Il nostro Signore dice: se dunque voi che siete cattivi sapete dare buoni cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Oggi possiamo parlare a Dio come un amico parla al suo amico. Oggi possiamo dire: Signore, abbiamo ascoltato la tua parola, ci abbiamo creduto, onorala, adesso compila. Ti ringraziamo per averlo fatto. Non chiediamo più un cielo aperto. Il cielo è aperto. Cosa aveva già detto Gesù nel Vangelo di Giovanni 1? In verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Il cielo è aperto. Possiamo vedere la gloria di Dio. Possiamo essere riempiti di Spirito Santo oggi, proprio come lo furono i nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. Ora ci uniremo in preghiera davanti a Dio e ci prenderemo un po' di tempo per ringraziare sinceramente il nostro Dio. Ma fatelo con fede. Fatelo in fede. Adesso non c'è bisogno di chiedere più. Anche questo forse devo dire. Adesso non ha più bisogno, c'è più bisogno di chiedere o di aspettare. In quel tempo il Signore ha dovuto dire: aspettate a Gerusalemme. Prima doveva andare in cielo. Lo Spirito doveva essere versato prima che potevano riceverlo. Ma adesso è stato versato, possiamo riceverlo. Nessuno deve presentarsi davanti a Dio come un mendicante. No, come bambini ci presentiamo al nostro Padre Celeste, come figlioli, e diciamo: Signore, oggi abbiamo ascoltato la Tua parola. Riempici, sigilla la Tua parola nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E non dimenticate questo pensiero. Entrambi sono con il termine promessa. È lo Spirito Santo della promessa, come abbiamo letto. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Lo Spirito Santo promesso accompagna la parola promessa per sigillarla in coloro che l'hanno ricevuta con fede. È questo che distingue la vera Chiesa sposa del Dio vivente, la Chiesa del Signore, da tutte le altre che sono solo unte. La parola della promessa e lo spirito della promessa vengono sui figli della promessa divina. Così Paolo scrive ai Galati: ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Una parola era venuta, è stata creduta, la promessa è diventata realtà. Così oggi abbiamo ascoltato la parola per questo tempo, le promesse. Le abbiamo prese, accettate. Lo spirito della promessa accompagna la parola della promessa e viene su tutti coloro che l'hanno ricevuta con fede. Chi dovrebbe ancora trovare difficoltà a credere? Dio non avrebbe potuto rendere le cose più facili. E ora vogliamo ringraziarlo dal profondo del cuore perché lui l'ha detto e lo farà. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Alleluia. Diciamo semplicemente al Signore ciò che muove il nostro cuore nell'adorazione silenziosa. Alleluia. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore perché ogni parola è vera. Abbiamo ricevuto la parola di verità. Abbiamo creduto a tutte le parole della promessa. Dio fedele, ora siamo qui per essere suggellati con lo spirito della promessa. Caro agnello di Dio, benedici noi come hai benedetto tutti i primogeniti. Signore, hai reso la tua parola grande e preziosa per noi. Ti amiamo e ti ringraziamo perché hai guardato a noi con misericordia. Alleluia. Oh Signore, sciogli le nostre lingue, ungi le nostre labbra, apri i nostri cuori e le nostre bocche affinché possiamo ringraziarti insieme all'unisono per ciò che hai fatto. Alleluia! Hai fatto grandi cose meravigliose. Alleluia, alleluia. Oh Dio, ci hai chiamato in mezzo a milioni di persone, ci hai tirati fuori, ci hai perdonato, ci hai fatto grazia, ci hai dato nuova vita. Dio fedele, ti ringraziamo per tutto questo. Alleluia. Oh Dio, alleluia. Signore, mio Dio, il cielo e la terra possono bruciare, i monti e le colline possono svanire, ma chi crede troverà. Alleluia. Oh, dite alleluia, lodi a Dio, alleluia, sia lodato Dio. Alleluia. Signore, ti amiamo, amiamo la tua parola, Signore fedele, possiamo amarci nel tuo amore divino. Alleluia, Signore, tu conosci le circostanze in cui non possiamo pregare come vorremmo in questo luogo. Tuttavia ti ringraziamo che lo spirito di promessa accompagna la parola di promessa e che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Alleluia. Può accadere ora perché tu sei presente, sei qui attraverso il tuo Spirito Santo per sigillare tutti noi. Signore, ti ringrazio, ti lodo. Qui c'è la schiera comprata col tuo sangue, il tuo popolo è riunito nel tuo nome. Alleluia, onore, lode e gloria a te. Siamo redenti, siamo liberati, siamo il tuo popolo. Signore, ti ringraziamo per la parola la promessa e per lo spirito della promessa. Alleluia, alleluia. Oh mio Dio, fa che non si... Fai in modo che in questa casa non ci sia inciampo. Vogliamo essere una benedizione di Dio, non un ostacolo. Oh Signore, vieni su tutti noi in modo potente. Alleluia, alleluia. Al tuo meraviglioso e santo nome. Alleluia. Lode al tuo nome santo e meraviglioso. Alleluia, lode a Dio.